arpeggi. Sono numerosi gli episodi nascosti e dimenticati della storia musicale. Ogni tanto se ne scopre qualcuno. Per esempio, tutto l'importante capitolo su come la musica tra 8 e 900 sia stata un mezzo per rivendicare l'indipendenza e l'autonomia politica di numerose nazioni è un capitolo di cui spesso si tralascia un paragrafo. Quello un po' anomalo di quei compositori americani che decisero di alimentare la propria musica con materiali provenienti dagli indiani d'America. Il caso di questi compositori indianisti è davvero speciale. Infatti, negli Stati Uniti, come altrove, si avvertiva il desiderio di creare musica che avesse una connotazione nazionale, ma non c'erano ricette facili da applicare. Il paese era in maggioranza anglofono, eppure ricorrere alle tradizioni popolari anglo-irlandesi sembrava fuor di luogo per una nazione che aveva cessato di essere colonia britannica. C'era stato il compositore boemo Antonin Dvorak che, affascinato dalla musica degli afroamericani, suggerì che questa potesse essere la base di una scuola musicale nazionale. Ma questo suggerimento parve una vera e propria eresia all'elite culturale dell'epoca, che era di formazione squisitamente europea e refrattaria a credere che potesse mai esserci qualcosa di buono in quelle che chiamava spregiativamente slave songs, canzoni degli schiavi. Un compositore allora importante, Edward McDowell, fu tra quelli che rifiutarono l'idea che le musiche di provenienza africana potessero divenire rappresentative della Nuova America. Proprio lui, però, Edward McDowell, compositore di vena romantica di formazione tedesca, pensò di ispirarsi, invece, alle musiche di quegli indiani che in effetti erano poi i veri americani autoctoni. Dario Müller ci ha appena fatto ascoltare due brani del compositore americano del tardo Ottocento, Edward McDowell, due brani ispirati alla musica degli indiani d'America. Se però vi aspettavate qualcosa di esotico e di ostico, certamente siete rimasti delusi. Quella che avete ascoltato è buona musica pianistica di marca romantica. Quel poco che contiene di melodie amerindie è letteralmente affogato in accordi ricchi, belli e sonori e a questo punto non è più riconoscibile. Ma come facevano i compositori indianisti del tardo 800 e primo 900 ad ascoltare musica indiana, ad averne un'idea, quindi? Non era facile riuscirci, perché queste musiche non erano accessibili a meno di non cercare il contatto diretto in aree disagevoli da raggiungere. Alcuni si rivolsero alla documentazione che antropologi e musicologi stavano cominciando a raccogliere, poche incisioni su cilindro di cera e trascrizioni su pentagramma. Ma, buona o meno buona che fosse la loro fonte, il compito che si prefiggevano era in sostanza una mission impossible. E lo era per ragioni che si compresero bene solo un po' più tardi con lo sviluppo dell'etnomusicologia. Ci si rese conto, infatti, che le musiche amerindie assai poco si prestano ad essere trascritte. Sono fatte di poche note e quello che conta è come questi pochi suoni siano maneggiati, abbordati, tenuti, pesati, gradualmente fusi col successivo. Poi si comprese anche che il contatto e la fusione tra due culture diverse può avvenire solo quando queste abbiano qualcosa in comune che renda la comunicazione possibile. Tra musica africana ed europea, per esempio, gli scambi furono sempre piuttosto facili. Usano tutte e due scale simili, tutte e due sono tradizioni polifoniche. La musica degli amerindi invece si esprime con una vocalità aspra e nasale, non è mai polifonica, le melodie sono raramente simmetriche ed è quindi quanto di più lontano ci possa essere dalla musica europea. Proprio per questo gli stessi amerindi praticano spesso le due tradizioni separatamente. Un indiano Navajo di oggi può benissimo prendere in mano la sua chitarra e suonarci una canzone di Elvis e più tardi, magari in un altro contesto, cantarci invece una ghost dance song. Ma non gli verrà mai spontaneo di produrre un suo canto tradizionale alla maniera di Elvis o di Michael Jackson. Che questa fusione sia difficile lo si vede anche col fenomeno odierno della world music. Nella world music pare ci sia dentro di tutto, ma in realtà non proprio di tutto. Nel mix c'è sempre qualcosa di africano, qualcosa di arabo, anche qualcosa dell'Estremo Oriente, anche a volte quella musica mongola che pare fischiata e che è prodotta invece con la gola, che riesce ad emettere due suoni alla volta. Tutto questo riesce ad essere fuso e assimilato nel calderone della world music. Quello che manca è invece, per esempio, la musica degli indiani d'America. Che siano Navajo, Zuni o Blackfoot fa poca differenza. La loro musica ha poco di spettacolare. Il virtuosismo che pur richiede a noi sfugge, non lo cogliamo. In altre parole, la musica amerindia è poco assimilabile. Certo, è chiaro, la si può stravolgere, snaturare al punto da renderla irriconoscibile a noi e agli stessi indiani che originariamente la produssero. Vediamo adesso come ciò sia avvenuto, per esempio con gli interventi di un altro autore, Harvey Worthington Loomis, che visse tra il 1865 e il 1930. Di lui ascoltiamo Music of the Calumet, la famosa pipa degli indiani, esegue al pianoforte Dario Müller. Thank you. I brani che abbiamo ascoltato del compositore americano Harvey Worthington Loomis erano ispirati a melodie indiane e ciò nonostante ricavano dal pianoforte sonorità romantiche che conosciamo e riconosciamo bene. Concludiamo allora. Cosa riuscirono a fare in definitiva questi compositori indianisti? Nonostante le buone intenzioni e la loro simpatia per il mondo amerindio, ne proposero un'immagine di fantasia. Poi, nel giro di pochi decenni, questa esperienza si esaurì e fu dimenticata. Peccato, perché rappresenta un momento interessante della storia culturale americana e anche di quelle che si chiamano le scuole nazionali. Da un punto di vista artistico, poi, non importa se questi autori non riuscirono ad esprimere la vera musicalità amerindia. Le intenzioni dei compositori contano raramente. A volte i loro bei propositi producono musica brutta. Altre volte progetti discutibili danno invece luogo a cose straordinarie. Penso all'idea demenziale di fondere jazz e musica sinfonica che ha prodotto così tanti fallimenti e però anche, bisogna ammetterlo, la Rhapsody in Blue di Gershwin. Un capolavoro. Similmente, nel repertorio dei compositori indianisti troviamo musiche a volte ben riuscite e altre che sono solo la testimonianza di un esperimento. A me piacciono, per esempio, questi brani di Charles Cadman, scritti nel 1912, ce li esegue Dario Müller, che l'autore appropriatamente chiama Idealized Indian Themes, temi idealizzati.